Capitolo 86esimo. Commento Matteo 28 da 16 a 20. Ammaestrate tutti i popoli. Poco prima di salire al trono celeste, Gesù dette questo mandato ai discepoli. Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Queste parole furono ripetute più volte affinché i discepoli ne afferrassero il significato. La luce del cielo doveva risplendere coi suoi raggi forti e luminosi su tutti gli uomini, umili e potenti, ricchi e poveri. I discepoli erano chiamati a collaborare col loro Redentore per la salvezza del mondo. Gesù affidò questo mandato ai dodici quando li incontrò nella camera alta e lo ripeté poi a un più largo numero di credenti. Su una montagna della Galilea avvenne una grande assemblea alla quale assistettero tutti i credenti. Gesù stesso, prima di morire, aveva fissato il tempo e il luogo dell'incontro. L'angelo al sepolcro aveva ricordato ai discepoli che Gesù aveva promesso di ritrovarsi con loro in Galilea. Quella promessa fu ripetuta ai credenti riuniti a Gerusalemme durante la settimana di Pasqua e per mezzo loro fu fatta conoscere anche ai fedeli isolati che piangevano per la morte del loro Signore. Tutti attendevano con grande impazienza quell'incontro. Percorrendo strade secondarie, giunsero in Galilea da varie direzioni per non attirare l'attenzione sospettosa dei giudei. I loro cuori ardevano mentre lungo il cammino parlavano delle voci che erano giunte alle loro orecchie a proposito di Cristo. Nel tempo stabilito, circa 500 credenti si trovarono riuniti a piccoli gruppi sul fianco della montagna, pronti ad ascoltare la testimonianza di coloro che avevano visto Cristo dopo la sua risurrezione. I discepoli andavano da un gruppo all'altro raccontando ciò che avevano visto e udito intorno a Gesù e spiegavano le scritture come il Maestro le aveva spiegate loro. Tommaso parlava dei suoi dubbi e di come erano stati fugati. All'improvviso Gesù apparve fra loro. Nessuno avrebbe saputo dire da dove e come era venuto. Molti dei presenti non lo avevano mai visto prima, ma le sue mani e i suoi piedi recavano i segni della crocifissione. Aveva un aspetto divino e appena lo videro lo adorarono. Alcuni, come accade sempre, dubitavano. Erano coloro che non riuscivano ad abbandonarsi completamente alla fede e rimanevano dalla parte del dubbio. Fu quella l'unica volta in cui Gesù si incontrò con un gran numero di credenti dopo la risurrezione. Disse loro: «Ogni potestà m'è stata data in cielo e sulla terra». Prima che egli parlasse, i discepoli l'avevano già adorato, ma quelle parole che sgorgavano da labbra che erano state chiuse dalla morte infusero in loro una particolare potenza. Egli era il Salvatore risorto. Molti dei presenti lo avevano visto quando aveva manifestato la sua potenza nella guarigione dei malati e nella liberazione degli indemoniati. Credevano che egli avesse il potere di instaurare il suo regno in Gerusalemme, di vincere ogni opposizione e di dominare tutti gli elementi della natura. Aveva calmato le acque infuriate, aveva camminato sulle onde agitate, aveva richiamato i morti alla vita. In quel momento egli affermava che ogni potestà gli era stata data. Le sue parole fecero volgere l'attenzione dei suoi ascoltatori dalle cose terrene e temporali a quelle celesti ed eterne, ed essi ebbero così la più alta manifestazione della sua dignità e della sua gloria. Cristo, sul fianco del monte, annunciò che il suo sacrificio era pieno e completo, che le condizioni della redenzione erano state adempiute, che l'opera che egli era venuto a compiere nel mondo era terminata. Egli stava per dirigersi verso il trono di Dio, ove sarebbe stato onorato dagli angeli, dai principati e dalle potestà. Avendo iniziata l'opera di mediazione ed essendo rivestito di una immensa autorità, dette ai discepoli questo mandato: «Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte le cose che voi comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente». Il popolo ebraico aveva ricevuto in deposito la sacra verità, ma per opera dei farisei esso era diventato il più esclusivista e bigotto di tutti i popoli. I sacerdoti, in tutte le loro cose, nei vestiti, nelle abitudini, nelle cerimonie, nelle tradizioni, erano indegni di essere la luce del mondo. Nella loro grettezza pensavano che il mondo si limitasse alla loro nazione. Ma Cristo disse ai suoi discepoli di proclamare una fede, un culto privi di ogni ombra di nazionalismo o di orgoglio di casta, una fede e un culto adatti a tutti i popoli, a tutte le nazioni, a tutte le classi. Prima di lasciare i discepoli, Gesù parlò chiaramente della natura del suo regno. Ricordò loro i suoi insegnamenti precedenti e disse che non era venuto per fondare un regno temporale, ma per stabilirne uno spirituale. Egli non avrebbe regnato come un re terreno sul trono di Davide. Spiegò ancora le scritture, mostrando che tutto ciò che era accaduto era stato preordinato in cielo in accordo col Padre. Tutto era stato predetto da uomini ispirati dallo Spirito Santo. Disse loro: «Avete visto che secondo quanto vi avevo predetto sono stato rigettato come Messia? Tutto quello che ho predetto sulla mia umiliazione e sulla mia morte si è attuato. Il terzo giorno sono risuscitato. Investigate con più diligenza le scritture e vedrete che tutto quello che le profezie hanno detto su di me si è adempiuto». Gesù disse ai discepoli di iniziare a Gerusalemme stessa l'opera che era stata loro affidata. Gerusalemme era stata testimone della sua stupenda umiliazione a favore degli uomini. Nella terra di Giudea era nato, in quella terra aveva sofferto ed era stato rigettato e condannato. Là, in veste umana, era vissuto con gli uomini, sebbene pochi si fossero accorti della vicinanza del cielo mentre egli era in mezzo a loro. Proprio a Gerusalemme doveva cominciare l'attività dei discepoli. Pensando a tutto quello che Cristo aveva sofferto in quel luogo e all'ingratitudine che vi aveva incontrato, i discepoli avrebbero potuto chiedere di cominciare altrove, ma non lo fecero. Essi accettarono di coltivare il terreno dove Gesù aveva sparso il seme della verità. Quel seme avrebbe germogliato e fruttato un'abbondante raccolta. Nella loro missione i discepoli avrebbero incontrato persecuzioni per la gelosia e l'odio dei giudei, ma non dovevano evitare di passare attraverso le prove che il loro maestro aveva sopportato. Bisognava rivolgere il primo invito della misericordia a coloro che erano stati gli assassini del Salvatore. In Gerusalemme c'erano molti che credevano in Gesù in segreto e altri che erano stati ingannati dai sacerdoti e dai capi. Il Vangelo doveva essere innanzitutto presentato a costoro per invitarli al pentimento. Bisognava diffondere la meravigliosa verità della remissione dei peccati attraverso Cristo. In Gerusalemme, ancora tutta eccitata per gli straordinari avvenimenti delle ultime settimane, la predicazione del Vangelo avrebbe prodotto una profonda impressione. L'opera però non doveva fermarsi a Gerusalemme, ma estendersi fino alle estremità della terra. Gesù disse ai discepoli: «Voi siete stati testimoni della mia vita di rinuncia in favore del mondo. Avete visto le mie fatiche per Israele. Sebbene non siano voluti venire a me per avere la vita, sebbene i sacerdoti e i capi abbiano fatto come hanno voluto e mi abbiano rigettato adempiendo in questo le scritture, sarà offerta loro ancora un'occasione per accettare il Figlio di Dio. Avete visto che io liberamente accolgo tutti quelli che vengono a me per confessare i loro peccati. Io non caccerò fuori chi viene a me. Tutti coloro che lo vorranno potranno essere riconciliati con Dio e ricevere la vita eterna. Affido a voi, miei discepoli, questo messaggio di misericordia. Sarà prima annunciato a Israele e poi a tutte le nazioni, lingue e popoli. Deve essere dato anche ai giudei e ai gentili. Tutti quelli che credono saranno riuniti in una sola chiesa». Attraverso il dono dello Spirito Santo, i discepoli avrebbero ricevuto una straordinaria potenza. La loro testimonianza sarebbe stata confermata da segni e prodigi. I miracoli sarebbero stati compiuti non soltanto dagli apostoli, ma anche da coloro che ne avrebbero ricevuto il messaggio. Gesù ha detto: «Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti e seppur bevessero alcunché di mortifero, non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno». In quell'epoca si usava spesso avvelenare la gente. Uomini privi di scrupoli non esitavano a eliminare con tali mezzi quanti erano di ostacolo alle loro ambizioni. Gesù sapeva che la vita dei discepoli era in pericolo. Molti avrebbero pensato di rendere un servizio a Dio mettendo a morte i suoi testimoni. Perciò promise di proteggerli da tale pericolo. I discepoli avrebbero ricevuto la stessa potenza che aveva Gesù per sanare ogni malattia ed ogni infermità fra il popolo. Guarendo nel suo nome coloro che erano colpiti da malattie, avrebbero testimoniato che egli ha il potere di guarire l'anima. Fu loro promessa una nuova effusione di spirito. Dovendo predicare tra le altre nazioni, i discepoli avrebbero ricevuto la capacità di parlare in altre lingue. Sebbene gli apostoli e gli altri discepoli fossero uomini senza istruzione, per l'effusione dello Spirito che avvenne nel giorno della Pentecoste, appresero a parlare un linguaggio puro, semplice e corretto, sia che si esprimessero nel proprio idioma, sia in una lingua straniera. Gesù affidò ai discepoli quel mandato. Fece tutto ciò che era necessario per assicurare il proseguimento della sua opera e garantirne il successo. I suoi discepoli, se ubbidiscono alla sua parola e lavorano con lui, non subiranno sconfitte. Egli ha ordinato loro di andare da tutti i popoli, sin nelle estremità della terra, e ha promesso la sua continua presenza. Li ha invitati a lavorare con piena fiducia, perché egli non li dimentica mai. Il mandato del Salvatore si estende a tutti i credenti, sino alla fine dei tempi. È un grave errore pensare che il ministero della salvezza delle anime spetti soltanto ai pastori. Tutti coloro che hanno ricevuto la grazia celeste hanno anche il compito di diffondere il Vangelo. Chi riceve la vita di Cristo deve operare per la salvezza del prossimo. La Chiesa è stata fondata per questa ragione e coloro che entrano in essa diventano collaboratori di Cristo. E lo Spirito e la Sposa dicono: «Vieni». E chi ode dica: «Vieni». Chiunque ode l'invito deve ripeterlo. Il credente, qualunque sia la sua occupazione terrena, deve innanzitutto conquistare anime per Cristo. anche se non è capace di parlare a un uditorio, può lavorare per i singoli, trasmettendo loro le istruzioni ricevute dal Signore. Il ministero non consiste unicamente nella predicazione. Esercitano un ministero anche coloro che hanno cura dei malati e dei sofferenti, che aiutano i bisognosi, che dicono parole di consolazione agli scoraggiati e ai dubbiosi. Vicino e lontano vi sono anime che languono sotto il peso delle loro colpe. Non sono le difficoltà, le fatiche o la povertà che degradano l'umanità, ma il peccato e il male. Il senso della colpa produce inquietudine e scontentezza. Cristo vuole che i suoi discepoli rechino soccorso alle anime che soffrono per il peccato. I discepoli dovevano cominciare la loro opera nei luoghi stessi in cui si trovavano, senza tralasciare quelli più difficili e meno promettenti. Così ogni ministro di Cristo deve cominciare a testimoniare dove vive. Nella sua stessa famiglia possono esservi delle anime che hanno bisogno di simpatia e che desiderano il pane della vita. Possono esservi dei fanciulli da educare per Cristo. Vi sono dei pagani accanto al nostro uscio. Compiamo fedelmente l'opera nei luoghi più vicini, fino a estenderla là dove ci guiderà la mano del Signore. Ad alcuni il lavoro potrà sembrare circoscritto e limitato, ma se compiuto con fede e diligenza farà sentire i suoi effetti fino agli estremi limiti del mondo. Quando Gesù era sulla terra, il suo ministero pareva confinato a un piccolo paese, ma delle moltitudini nel mondo intero hanno udito il suo messaggio. Dio spesso impiega dei mezzi semplici per ottenere grandi risultati. Egli vuole che tutte le parti della sua opera siano collegate fra loro, come in un ingranaggio in cui tutto il meccanismo funziona in armonia. Il più umile testimone, seguitato dallo Spirito Santo, saprà toccare delle corde invisibili le cui vibrazioni si ripercuoteranno fino alle estremità della terra e nell'eternità. Ma non si deve dimenticare l'ordine che ci è stato dato di andare in tutta la terra. Ci viene rivolto l'invito a volgere lo sguardo verso i paesi lontani. Cristo ha abbattuto il muro di separazione, i pregiudizi nazionalistici e ci ha insegnato ad amare tutta la famiglia umana. Egli è venuto per liberare gli uomini dall'angusto cerchio del loro egoismo e per abolire tutte le frontiere e le distinzioni di classe. Egli non fa nessuna differenza tra connazionali e stranieri, tra amici e nemici. Ci insegna a riconoscere come nostro fratello chiunque si trova nel bisogno e a considerare il mondo come nostro campo di attività. Dopo che il Salvatore ebbe detto: «Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli», aggiunse: «Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti e seppur bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno». Questa promessa ha una portata tanto vasta quanto lo è il mandato. Non tutti i doni vengono concessi a ogni credente. Lo Spirito distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come egli vuole. Ma i doni dello Spirito sono promessi a ogni credente secondo ciò che occorre per adempiere l'opera del Signore. Quella promessa è oggi valida quanto lo era ai tempi degli Apostoli. Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Questo è il privilegio dei figli di Dio, e la fede dovrebbe impossessarsi di tutto ciò che le è concesso. Imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Questo mondo è come un grande ospedale, ma Gesù è venuto per guarire gli ammalati e per liberare i prigionieri di Satana. Egli era sano e forte, infondeva la sua vita agli ammalati, agli afflitti, agli indemoniati e non scacciava nessuno di tutti quelli che andavano da lui per beneficiare della sua potenza di guarigione. Sapeva che quanti gli chiedevano aiuto soffrivano per loro colpa, ma non per questo si rifiutava di aiutarli. Quando la potenza di Cristo penetrava in quelle povere anime, esse si convincevano di peccato e molte venivano sanate sia dalle malattie spirituali sia da quelle fisiche. Il Vangelo ha sempre la stessa potenza. Perché non dovremmo noi vedere oggi i medesimi risultati? Cristo ode i lamenti di ogni sofferente. Quando uno spirito malvagio tormenta un corpo umano, egli ne sente lo strazio. Quando la febbre inaridisce la corrente di vita, egli ne avverte l'agonia. Gesù è ora disposto a guarire gli ammalati, come quando lo era quando viveva sulla terra. I suoi discepoli sono i suoi rappresentanti e i suoi strumenti di lavoro. Tramite loro egli desidera esercitare la sua potenza di guarigione. Il modo in cui Gesù guariva gli ammalati conteneva delle lezioni per i discepoli. Una volta sparse del fango sugli occhi di un cieco e gli disse: «Vai, lavati nella vasca di Siloe». Egli dunque andò e si lavò e tornò che ci vedeva. Soltanto la potenza del gran medico poteva guarire, ma Gesù si servì ugualmente di semplici mezzi naturali. Pur non raccomandando l'uso di medicine, Gesù sanzionò l'impiego di rimedi semplici e naturali. A molti che erano stati guariti, Gesù diceva: «Non peccare più, che non t'accada di peggio». Insegnava così che la malattia è il risultato della violazione delle leggi di Dio, sia di quelle della natura, sia di quelle dello spirito. Non ci sarebbe tanta sofferenza nel mondo se gli uomini vivessero secondo la legge del Creatore. Cristo è stato la guida e il maestro dell'antico Israele e ha insegnato che la salute è il frutto dell'ubbidienza alle leggi di Dio. Il gran medico che guariva gli ammalati in Palestina aveva parlato al suo popolo dalla colonna di nuvola per dir loro che cosa dovevano fare e ciò che Dio avrebbe fatto per loro. Se ascolti attentamente la voce dell'Eterno, che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, e porgi orecchio ai suoi comandamenti, e osservi tutte le sue leggi, io non ti manderò addosso alcuna delle malattie che ho mandato addosso agli egiziani, perché io sono l'Eterno che ti guarisco. Cristo dette a Israele istruzioni dettagliate sul modo di vivere e gli fece questa promessa: «L'Eterno allontanerà da te ogni malattia». Fino a quando il popolo rispettò le condizioni prescritte, questa promessa si adempì. Non vi fu alcuno tra le sue tribù che fosse fiacco. Queste lezioni valgono anche per noi. Tutti quelli che vogliono mantenersi in buona salute devono conoscere e osservare tali condizioni. Il Signore non vuole che noi ignoriamo le sue leggi, sia naturali sia spirituali. Noi dobbiamo collaborare con Dio per ristabilire la salute del corpo e quella dell'anima. È nostro dovere insegnare come si può preservare e recuperare la salute. Dovremmo usare i rimedi che la natura ci offre e indicare ai malati colui che solo può dare la guarigione. È nostro compito presentare con fede a Cristo gli ammalati e i sofferenti, insegnare loro a credere nel gran medico, ad avere fiducia nelle sue promesse e a pregare per ottenere la manifestazione del suo potere. L'essenza del Vangelo è la guarigione. E il Salvatore vuole che invitiamo gli ammalati, gli scoraggiati e i sofferenti ad attingere alla sua potenza. La potenza dell'amore era in tutte le guarigioni di Cristo. Solo partecipando per fede a quell'amore noi possiamo diventare strumenti nella sua opera. Se trascuriamo la comunione vivente con Cristo, non potremo trasmettere al mondo la corrente di vita che infonde potenza. In alcune occasioni il Salvatore non poté compiere dei miracoli a causa dell'incredulità. Anche oggi l'incredulità separa la Chiesa dal suo divino soccorritore. La fede della Chiesa nelle realtà eterne è troppo debole. Dio è addolorato per questa mancanza di fede e la sua gloria viene diminuita. La Chiesa, quando compie l'opera di Cristo, può contare sulla sua presenza. Gesù ha detto: andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, ed ecco io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Prendere su di sé il giogo di Cristo è una delle prime condizioni per ricevere la sua potenza. La vita della Chiesa dipende dalla fedeltà con cui adempie il mandato del Signore. Trascurare quest'opera significa provocare una debolezza e una decadenza spirituali. Dove manca un lavoro attivo in favore degli altri, l'amore diminuisce e la fede viene meno. Cristo vuole che i suoi ministri educhino la Chiesa a testimoniare del Vangelo. I membri devono apprendere a cercare e salvare chi è perduto. Ma è questa l'opera che essi adesso svolgono? Purtroppo sono pochi coloro che cercano di accendere una scintilla di vita in una Chiesa che sta per morire. Quante chiese vengono curate, come se fossero agnelli ammalati, mentre si dovrebbero ricercare le pecore perdute. Nel frattempo milioni e milioni di persone muoiono senza Cristo. Dio ama profondamente gli uomini. Gli angeli si stupiscono nel vedere la scarsa gratitudine di coloro che sono oggetto di tanto amore e l'indifferenza degli uomini di fronte all'amore di Dio. Il cielo si indigna nel vedere le anime umane trascurate. Cristo prova ciò che un padre e una madre sentirebbero sapendo che il loro figlio smarrito nel freddo e nella neve non è stato soccorso da persone che gli sono passate accanto. Quei genitori non si sentirebbero profondamente addolorati e indignati? Non denuncerebbero quegli assassini con uno sdegno ardente come le loro lacrime e intenso come il loro amore? Le sofferenze di ogni uomo sono quelle di un figlio di Dio, e coloro che non stendono la mano soccorritrice verso i loro simili che periscono provocano la giusta collera dell'agnello. A coloro che si dichiarano seguaci di Cristo ma che sono indifferenti verso i loro fratelli bisognosi, egli dirà nel gran giorno del giudizio: non so donde voi siate, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Nel suo mandato Gesù non ha solo tracciato ai discepoli il loro compito, ma ha anche dato un messaggio, insegnando loro d'osservare tutte quante le cose che v'ho comandate. Essi dovevano insegnare non solo tutto quello che egli aveva detto personalmente, ma anche gli ammaestramenti che aveva dato attraverso i profeti e i maestri dell'Antico Testamento. Gli insegnamenti umani erano esclusi. Non c'era posto né per le tradizioni, né per le teorie o le conclusioni umane, né per il diritto canonico. In questo mandato non erano comprese le leggi ordinate dall'autorità ecclesiastica, non vincolanti per i servitori di Cristo. Il tesoro affidato ai discepoli per essere trasmesso al mondo comprende la legge e i profeti, insieme con il racconto del suo insegnamento e delle sue opere. Il nome di Cristo è la loro parola d'ordine, il loro segno di riconoscimento, il vincolo della loro unione, il principio della loro condotta, la fonte del loro successo. Solo ciò che ha la sua approvazione sarà riconosciuto nel suo regno. Il Vangelo deve essere presentato non come una teoria priva di vitalità, ma come una forza capace di trasformare la vita. Dio desidera che coloro che sono oggetto della sua grazia diventino testimoni della sua potenza. Egli accoglie volentieri coloro che lo hanno maggiormente offeso con la loro condotta. Quando si pentono, infonde in loro il suo spirito divino, affida loro incarichi di fiducia e li invita dagli altri uomini a proclamare la sua misericordia infinita. Egli vorrebbe che i suoi servitori testimoniassero che gli uomini, attraverso la sua grazia, possono acquisire un carattere simile a quello di Cristo e rallegrarsi nella certezza del suo grande amore. Vorrebbe che annunciassimo che Gesù non avrà pace finché la razza umana non sarà ristabilita e restaurata nel santo privilegio di figli e figlie di Dio. In Cristo c'è la tenerezza di un pastore, l'affetto di un padre e la grazia di un salvatore compassionevole. Egli non si accontenta di pronunciare con affabilità le sue benedizioni. Le offre nella maniera più persuasiva per far sorgere nei cuori il desiderio di riceverlo. Nella stessa maniera i suoi servitori devono presentare le ricchezze della gloria del suo ineffabile dono. La semplice ripetizione delle dottrine è inefficace, perché solo il meraviglioso amore di Cristo può toccare e consolare i cuori. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. O tu che rechi la buona novella a Sion, sali sopra un alto monte. O tu che rechi la buona novella a Gerusalemme, alza forte la voce. Alzala, non temere, di alle città di Giuda, ecco il vostro Dio. Come un pastore egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, se li torrà in seno. Parlate alle persone di colui che si distingue tra 10.000 e la cui persona è un incanto. Le parole da sole non possono dare questo messaggio che si deve riflettere nel carattere e manifestare nella vita. Cristo vuole che il suo ritratto sia riprodotto nei suoi discepoli, in coloro che Dio ha predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliuolo. In ogni fedele si deve manifestare l'amore di Cristo, la sua santità, la sua dolcezza, la sua misericordia, la sua verità. I primi discepoli andarono a predicare la parola e manifestarono Cristo nella loro vita. Il Signore operava con loro, confermando la parola coi segni che l'accompagnavano. Essi cominciarono a prepararsi per il loro ministero. Nei giorni che precedettero la Pentecoste si riunirono e superarono tutte le divisioni. Erano di pari consentimento. Credevano nella promessa di Cristo e pregavano fiduciosi. Non chiedevano una benedizione soltanto per sé, perché sentivano il peso della salvezza delle anime. Il Vangelo doveva essere annunciato sino alle estremità della terra, ed essi reclamavano la potenza promessa da Cristo. Allora lo Spirito Santo scese su loro, e migliaia di persone si convertirono in un solo giorno. Lo stesso può accadere ora. Bisogna predicare la parola di Dio e non le speculazioni umane. Bisogna che i cristiani mettano da parte ciò che è causa di divisione e si consacrino all'opera di salvezza dei perduti, che essi chiedano con fede la benedizione di Dio ed essa sarà loro concessa. La discesa dello Spirito Santo ai giorni degli Apostoli fu la pioggia della prima stagione e i suoi risultati sono stati gloriosi. Ma quando cadrà la pioggia dell'ultima stagione, i risultati saranno ancora più abbondanti. Tutti coloro che consacrano a Dio corpo, anima e spirito riceveranno un'abbondante misura di forza fisica e mentale. Le inesauribili ricchezze del cielo saranno a loro disposizione. Cristo concede loro il soffio del suo spirito, la sua propria vita. Lo Spirito Santo con le sue possenti energie opera nel cuore e nella mente. La grazia di Dio rafforza e moltiplica le facoltà e tutte le perfezioni della natura divina contribuiscono nell'opera della salvezza delle anime. Mediante la collaborazione con Cristo esse diventano perfette in lui e capaci, nonostante l'umana debolezza, di compiere l'opera dell'Onnipotente. Il Salvatore desidera manifestare la sua grazia e imprimere il suo carattere in tutti gli uomini. Egli ha acquistato gli uomini col suo sangue e desidera renderli liberi, puri e santi. Sebbene Satana tenti di ostacolare l'opera di Dio attraverso il sangue di Cristo sparso per il mondo, gli uomini possono essere redenti alla gloria di Dio e dell'Agnello. Cristo non sarà soddisfatto sino a che la vittoria non sarà conseguita in modo definitivo. Allora vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Tutte le nazioni della terra udranno l'Evangelo della sua grazia. Non tutte accoglieranno questa grazia, ma una posterità lo servirà. Si parlerà del Signore alla ventura generazione. Il regno, il dominio e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. E la terra sarà ripiena della conoscenza dell'Eterno, come il fondo del mare e dell'acque che lo coprono. Si temerà il nome dell'Eterno dall'Occidente e la sua gloria dall'Oriente. Quanto son belli sui monti i piedi del messaggero di buone novelle che annunzia la pace, che è araldo di notizie liete, che annunzia la salvezza e che dice a Sion: il tuo Dio regna. Date assieme in gridi di giubilo, o ruine di Gerusalemme. L'Eterno ha annudato il suo braccio santo agli occhi di tutte le nazioni, e tutte le estremità della terra vedranno la salvezza del nostro Dio.